Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore per ricevere ciò che continuamente viene annunciato come la buona novella, la buona notizia. Cristo è risorto, Cristo vive e regna. E fra poco si manifesterà la sua gloria anche davanti a tutto il mondo. Vogliamo rivolgerci alla sua parola come contenuta in Atti degli Apostoli, il capitolo 26. Ho avuto questo viaggio di una settimana e il Signore mi ha messo in cuore all'andata in aereo, andando verso Londra, di leggere Atti degli Apostoli, lettura che ho concluso poi nel viaggio di ritorno col capitolo 28 di Atti, e veramente sono rimasto entusiasmato di quanto era scritto lì, anche vedendo il giorno della Pentecoste. In 120 gli apostoli, Maria. Ho detto, ma io non ho mai visto un quadro, ho studiato un po' l'arte, non ho mai visto statue degli apostoli, non soltanto in ginocchio, ma con la faccia a terra, Maria con la faccia a terra, adorando Dio, parlando anche in lingue nuove. Quale quadro potrebbe rappresentare la scena quando queste persone poi sono andate fuori per le strade di Gerusalemme? Oh, sono ubriachi! Oh, se sono appena le 9 di mattina, si è difeso Pietro. E noi dobbiamo conoscere la realtà di questi 30 anni, primi 30 anni della storia della Chiesa, che per molti versi sono un modello per noi. Non che sia tutto bene, non è che siano stati senza problemi, senza difficoltà, senza contese anche fra di loro, ma è un modello di qualità di vita che dobbiamo ricercare, un tipo di comunione con Dio, un tipo di servizio di Dio che dobbiamo avere come modello. Qualcuno mi ha detto una volta, quando ho parlato di Atti, di quello che c'era lì, dice, ma sono passati 2000 anni, non possiamo ignorare 2000 anni di storia. La mia risposta, un po' da persona non tanto preparata, era, io dico, anzi, bisogna dimenticare 2000 anni di storia quando pensiamo alle tragedie che ci sono state, le cose fatte in nome di Gesù, uccidendo nemici, uccidendo amici, dando il primo posto al denaro con l'acquisto di posti in una chiesa, essendo capo di eserciti e andando fuori ad ammazzare, sempre nel nome di Gesù. Che il Signore ci dia di riscoprire i valori che abbiamo in questi primi 30 anni della Chiesa, come sono riportati in Atti degli Apostoli. Oggi vediamo un solo episodio nel capitolo 26, dove troviamo Paolo ormai in viaggio per andare verso Roma. Sapeva di dover andare a Roma per portare la sua testimonianza, ma intanto ha avuto l'occasione, come riportato appunto qui, di testimoniare davanti a Festo, il governatore, e il re Agrippa, sua moglie. Cos'è che ha detto allora? Ha dato la sua testimonianza di come era una persona proprio in gamba, molto ma molto religioso, il più religioso di tutti, nel senso che perseguitava quelli che annunciavano Gesù, Dio in terra, quelli che annunciavano l'uomo Gesù, cercava la loro morte, era corresponsabile della morte del primo martire, Stefano, poi si è incontrato con Dio sulla via di Damasco, è stato colpito da una luce sfolgorante. Vogliamo leggere dal versetto 9, il tempo non ci permette di leggere tutto il capitolo, ma quanto a me, in verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme e avendone ricevuto l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi e quando erano messi a morte io davo il mio voto. E spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare e, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere. Questa era la persona, fariseo, la setta più stretta, il gruppo più zelante nell'applicazione della legge. Erano quelli che si mettevano, non so, il rosmarino sull'arrosto, tagliavano un centimetro di un ramo di rosmarino per dare quella parte al tempio, la decima bisogna dare. Trascuravano genitori e tutte le cose più importanti, ma molto più importanti agli occhi di Dio, però erano scrupolosissimi nell'osservare la legge. Non avevano il tempo per il viandante, il mercante derubato, dove un buon samaritano ha saputo raccogliere questa persona, il fariseo no. Paolo era di questo tipo, doveva andare in chiesa. Mentre mi dedicavo, versetto 12, a queste cose, andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, e Paolo, detenuto prigioniero in catene, che si rivolge al re, o re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra. E io udii una voce che mi disse in lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo? Io dissi, chi sei, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Qui ci sono varie cose che potremmo commentare. Andava per uccidere, per arrestare, eventualmente uccidere i seguaci di Gesù. Però, come mai tanta ferocia? Perché mai tanto zelo? Come mai questo uomo che conosceva bene le scritture, era fra i primi della classe del suo anno, come mai perseguitava in questo modo, che potrebbe essere paragonato a quello che sta succedendo anche adesso in certe parti del mondo? Qual è l'origine del suo zelo, della sua rabbia? Questo non ci viene detto precisamente, ma dice, c'è questa espressione presa proprio da quei luoghi. Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. C'era Paolo che in qualche modo sapeva che doveva fare qualcosa di più, doveva servire Dio. E forse come certi santi anche nei secoli, per non arrendersi a Dio, sono andati all'altro estremo. E ricalcitravo. Questo pungolo era uno strumento che usavano mentre addestravano i buoi. Un bue veniva attaccato al carro o all'arattro. E cosa fa? un bue intelligente con un po' di carattere, mica si lascia guidare così, mica si lascia trascinare, docile, mite, inizia a dare calci. Oh, ha la sua dignità, anche il bue. Però cosa facevano? Mettevano una specie di lancio, un bastone appuntito, in modo che come dava un calcio, invece di dare un calcio a chi era dietro, rovinare il rattro, il carro, si faceva male, proprio dietro, gli stinchi, ma dietro, e faceva male. Qualche volta sul carro mettevano come un legno, in modo che come dava il calcio, invece di dare un calcio alla persona, al padrone, dava un calcio a questo qua, e tanti chiodi di legno nella sua zampa posteriore, e imparava a comportarsi bene. Cioè le ribellioni si sfogava con il calcio, però doveva imparare a sottomettersi. E questo che Paolo non voleva fare. Avrà letto chissà quante volte cercando di capire Isaia 53. Avrà letto la Genesi con il racconto della creazione. Avrà capito la tipologia di tutto il Vecchio Testamento. Avrà riconosciuto che doveva venire qualcuno, ma non gli sfuggiva quella persona. Voleva un re, voleva un altro Davide. Rifiutava di accettare che un uomo nato a Betlemme, cresciuto a Nazareth e poi morto su un immondizzaio fuori di Gerusalemme potesse essere Dio. C'era questa cosa dentro di sé. E vorrei dire, questa è una parola di speranza, perché fra di noi ci possono essere persone, reagiamo tutti a tutto. Qualche volta reagiamo alla verità, non reagendo, ma è sempre una reazione, con l'indifferenza, una cosa terribile, che molti da fuori hanno, da altre parti d'Italia, hanno detto che caratterizza il dialogo religioso, spirituale delle persone di queste terre, di queste province nostre, l'indifferenza. Questa è la verità, ma non ci tocca. Altri, conosco, ho parlato anche in questi giorni con uno che era ateo, militante, ce l'aveva su con Dio, ce l'aveva su con tutti quelli che credevano in lui, era militante nel suo non credere all'esistenza di Dio. Grazie a Dio si sta calmando tanto questa persona. Però c'è una reazione, anche oggi Dio in primo luogo dice che ci sia una reazione. Dio ti ama. Come risponderai a questo fatto? Dio ha risuscitato per mezzo della persona di Gesù Lazzaro dalla morte. C'è stata una reazione da parte di tutti. Qualcuno ha iniziato a credere ancora di più in Gesù, confessandolo davvero la loro vita, lui era la loro risurrezione. Altri hanno cercato di ucciderlo. Da quel giorno in poi anche Lazzaro volevano uccidere per togliere le prove di questo grande miracolo. Fratelli, ospiti, amici, che ci sia una risposta nel nostro cuore alla rivelazione che il Signore ci dà della verità di ciò che Egli vuole che conosciamo. Ma la cosa grande è che se siamo indifferenti o pigri nella nostra ricerca, un po' ribelli, disubbidienti, testardi nel rifiutarci ad adottare una via diversa da quello che hanno avuto i nostri genitori, Dio si incontra con noi, si fa avanti e ci rivela la verità. E lo dico anche in Friuli, dicendo che il Friuli non si è mai convertito al cristianesimo, il paganesimo del Friuli rimane in tante parti. Adesso non tocchiamo più tanto il ferro, tocchiamo una statua. Andate in Vaticano, San Pietro è già il secondo dito, perché a furia di toccarlo si è passato dal toccare ferro che porta fortuna, che in Inghilterra fra l'altro si tocca il legno, non so quale funziona meglio per evitare la sfortuna, ma adesso si tocca un santo al punto di consumargli il piede, che fra l'altro quella statua in Vaticano è risaputo che non è stato fabbricato come Pietro l'Apostolo, ma come Zeus, il padre degli dèi. Cambiamogli i nomi, adesso porta fortuna. Oh, che il Signore ci liberi da questo. Dico del Friuli. Al Friuli è stato imposto questa religione cristiana a livello politico. E tutti quanti ci sono andati dietro. Invece Dio non vuole assolutamente decisioni politiche, non vuole accordi, i famosi compromessi storici, allora ci facciamo buddisti, voi vi fate musulmani, eccetera, e così ci sarà pace. La gloria della vera religione è questo. Tu credi che Dio esiste? Andrete all'inferno lo stesso. C'è un legame forte fra te e Dio, un legame di fiducia, di fedeltà, di amore. C'è questo legame? Amen. Allora andrete in cielo, perché non serve credere tutto quello che riguarda la religione cristiana. Quello che Dio vuole è un rapporto vitale, dinamico fra te e Lui. Lui non vuole essere il tuo Dio soltanto, vuole essere il tuo padre, tuo papà. Vuole essere presente quando ti alzi, vuole vegliare su di te mentre dormi, vuole finire la giornata con te mentre ti addormenti nelle sue braccia. Questo è ciò che Dio non ha bisogno che qualcuno creda in Lui, nel senso che esiste e poi che faccia il religioso, se non c'è un rapporto dinamico con le persone. Tanto è vero che vediamo qui una cosa strana in questa testimonianza, una contraddizione nella testimonianza di Paolo. Versetto 15, io Paolo dissi, chi sei, Signore? Cioè l'ha chiamato Signore, ma non sapeva chi era. E tanti oggi dicono Dio, ma non sanno chi è Dio. Dicono signori, signori, ma poi questo signori, signori, chi conosce la sua faccia, chi conosce i suoi occhi, la sua bocca, il timbro della sua voce, il calore delle sue mani? Dio, ma alla fine, Dio, chi sei? Cioè, so che ci sei, ma non so chi sei. Chi sei, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù. Io sono Gesù che tu perseguiti. E oggi io vorrei invitare ogni persona veramente a pensare a questo fatto. Tutti noi credo in un modo o l'altro, se siamo qui è perché abbiamo un elemento di religiosità, anche cose valide in noi, ma forse c'è qualcuno che si rivolge ad un Dio che non risponde. Magari c'è qualcuno che rivolge anche 100 preghiere al giorno ad un Dio sapendo che non parla. Magari c'è qualcuno che, come si è detto, qualcuno ha detto, quando vai in aereo portati una Bibbia, almeno un Nuovo Testamento, così ti proteggerà un po'. Oh, queste superstizioni, la lettura del Nuovo Testamento, questo sì, un sviluppare un dialogo con Dio in aereo, sapendo che Dio non finirà il discorso finché non siamo atterrati, che ha tante cose da dirmi, anch'io, e al ritorno anch'io devo parlare con Lui. Non siamo superstiziosi, ma anzi, gloria a Dio, conosciamo l'Iddio che c'è, perché se non lo conosciamo, sarà come se non ci fosse. Chi sei, Signore? Chi sei Dio? la mia testimonianza è venuta per anche la mia conversione, un passo enorme in avanti, è venuto anche perché facevo il tirocinio come insegnante, avevo 17 anni, quasi 18. Quando mi hanno mandato in una scuola elementare, in seconda elementare, per fare della pratica. Prendi i bambini piccoli, lì non puoi fare tanti danni. Hanno detto, oh. E questi bambini hanno fatto, era sotto Pasqua, hanno fatto dei quadri belli, anche del periodo pasquale. E colmo dei colmi, il bambino più piccolo della classe con l'insegnante più grande che ha mai avuto ha fatto un bellissimo disegno, tac tac tac, verde, della collina del Golgota, il cielo, tre croci, un po' di rosa, bianco e rosso mescolati insieme, neanche tanto bene, zhum, Gesù, vum, zhum, due ladroni a posto, mi consegna l'opera finita. Se avessi il nome, se fossi stato Picasso, sì, sarebbe stato un grande quadro, ma non era Picasso lui. Ho detto, ma guarda, nella fase in cui mi trovavo spiritualmente, ho detto, ma senti, sì, chi è questo qua in mezzo? È Gesù. Ma non credi che Gesù aveva forse, non so, dimmi tu, due occhi? Un naso forse? Forse aveva una bocca. Ah, sì, sì, è vero. Aveva la forma di Gesù, ma era una forma anonima, una forma che non si poteva conoscere, una forma che non aveva un'identità precisa. È tornato al banco, sì, non è che abbia fatto un capolavoro, e ho tenuto questo quadro per molti anni. Ha messo il volto di Gesù. E pensando a questo disegno, a tempera, ho detto, ma io ero così. La forma, la figura storica c'era, ma conoscevo Gesù personalmente. Mi ero mai incontrato con Gesù personalmente, al punto di sentire la sua voce, di sentire la sua mano, la sua presenza che mi proteggeva, che mi guariva, che mi liberava, che mi soccorreva nei momenti difficili, che mi rallegrava, che mi portava gioia e pace. Non lo conoscevo, come Paolo. Chi sei, Signore Dio? Chi sei? Dove sei? Ma esisti? Dio, esisti? Anche questa è una preghiera. Dio, esisti? Rispecchia la realtà di oggi. Cioè ci rivolgiamo a Dio dicendo, ma tu esisti? Sappiamo che Dio esiste. Ci ribelliamo come il bue che dà calci perché non vuole sottomettersi al padrone, non vuole fare il suo dovere, quello che è il suo giusto servizio, quello che giustifica la sua stessa esistenza. Parlo dell'uomo, la sua identità. Possiamo dare calci contro questa realtà, ma alla fine dobbiamo, come Paolo, cadere a terra. Noi cademmo a terra e io udì una voce che mi disse, cosa sta dicendo Dio a te anche oggi? Dio non si rivolge a te come si è rivolto con le stesse parole, ma io credo che Dio che ti ama tanto, che ti desidera tanto, che non ti vuole semplicemente come creatura, ma come figlio, ti sta parlando adesso. Come risponderai alla persona di Dio adesso che è vicino a te? Il versetto 16, alzati, sta in piedi perché per questo ti sono apparso. E anche oggi il Signore ti sta parlando per un motivo. Quello che è la chiamata può variare. Per Paolo era scritto per farti ministro e testimoni delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevono per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Alleluia, un trucco del diavolo nei secoli, e dico che dal diavolo è stato di segnare certi uomini speciali come santi, inducendo le persone addirittura a rivolgersi ai morti per avere delle risposte ai loro problemi, cose vietate in modo categorico dalle scritture. La Bibbia dice di non rivolgersi a nessuno che sia morto. Con gioia aggiungo, non dobbiamo rivolgerci a nessuno che è morto e che è rimasto morto. Alleluia, avete capito dove voglio arrivare? Perché Gesù era morto, ma è risuscitato e adesso ha per nome il vivente. Qualsiasi altra persona è morta ed è rimasta morta, e con loro non si può parlare. I santi sono quelli che sono stati santificati dal sangue di Gesù, lavati e purificati da tutta la loro ribellione, la loro disubbidienza, la loro lentezza, indifferenza alle cose spirituali. Il sangue di Gesù ci lava e ci prepara una parte di eredità tra i santificati. Vorrei quasi quasi evitare di usare, la Bibbia lo usa, noi dobbiamo stare attenti quando lo usiamo, ma i santi sono quelli che sono stati santificati. Paolo era un uomo santo, assolutamente, era assassino, omicida, terrorista, nella sua ferocia, nella sua cecità, era come gli altri, che fra l'altro l'ingiustizia anche di questo qua è rimasto per 2 anni in galera, per convenienza politica. Anche qui Paolo stava anche in questo momento subendo queste ingiustizie che anche noi potremmo anche dover affrontare a causa della malvagità dell'uomo, ma lui era ancora più malvagio. I santi sono stati resi santi. Nessuno è santo se non il santo che si chiama Gesù, che è santo per merito proprio, per virtù, per qualità, caratteristiche proprie. L'uomo viene reso santo, fatto santo. Il bevitore, il violento, la persona con la mente sporca, la mente criminale, la mente vendicativa, quella persona viene salvata per grazia, cambiata, lavata. Quella persona viene pulita e diventa santo per l'opera efficace di Dio nella sua vita. Non ci sono santi al di fuori di Gesù. Ci sono persone, come è scritto qua, che sono stati santificati. Per questo il rapporto nostro non deve essere con i santi. Il messaggio di Paolo è la chiave anche della sua esperienza. L'abbiamo nel versetto 20, nell'ultima parte. Ho predicato che si ravvedano e si convertono a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. La conversione segue il ravvedimento, che è l'allontanarsi delle cose malvagie, cattive, non secondo Dio. La conversione è entrare in quella vita che Dio gradisce, amando le cose di Dio, amando le cose di Gesù, facendo la sua volontà, vivendo come Lui. Oggi noi dobbiamo ravvederci, confessando con, non so, battendo il petto, ravvederci dei nostri peccati, odiando il peccato, rifiutandolo, vergognandoci di quello che siamo, perché qui non stiamo parlando di una religione, Stiamo parlando del rapporto che ciascuno ha con uno che ci ama. Non è un problema, come detto prima, di spezzare le tavole della legge scritte su pietra, ma spezzare il cuore di Dio. Gesù piangeva sulla città di Gerusalemme perché ha tanto amato quella città, i suoi abitanti, però sapeva che da lì a poco l'avrebbero crocifisso, l'avrebbero rifiutato, l'avrebbero accolto se prometteva di non far più pagare le tasse, se dava da mangiare gratis, la pensione d'oro, fin da... Questo sì, l'hanno accolto in un primo momento. Ma quando Gesù ha detto, io voglio regnare non dal palazzo reale di Gerusalemme, ma nel vostro cuore, c'è stato questo cambiamento. Cambiamento che vediamo anche qui. Abbiamo qui presente soprattutto Festo e Agrippa. Festo aveva detto, le tue parole mi spaventano. Perché queste parole dovrebbero spaventare le persone? Agrippa, ma vaneggi, sei pazzo, come dice un'altra versione, sei uscito di testa, come dice un'altra versione. C'è questa reazione. Cosa diremo noi a Dio oggi? Vogliamo entrare in quel punto dove c'è armonia fra noi e Dio, dove ci sottomettiamo, dove smettiamo di dare calci a tutte le cose più sante, più divine, più corrispondenti alla persona di Dio, per abbracciare magari una forma di religiosità. Cosa vogliamo fare? Vogliamo ribellarci? È bene che ti ribelli. Oh, le carte in tavola. Noi non vogliamo convertire nessuno, il nostro compito non è di convertire nessuno, ma piuttosto, come diceva Paolo, di predicare la parola di Dio. Poi spetta all'individuo, la responsabilità non è della Chiesa o del predicatore, ma dell'individuo, di come tratta, come accoglie quello che fa con la parola che riceve. Questi due grandi, il re e il governatore, tu vaneggi se sei matto. Mi spaventi, queste parole spaventano. Noi vogliamo chinare il capo e vogliamo dire Gesù, tu sei il mio re, tu sei la mia luce. Ero cieco, anche se vedevo, ero cieco. La luce che ha visto era la persona di Gesù, che Paolo si credeva chissà cosa, ma poi davanti alla vera santità, lui che era già santo, molto meglio degli altri, è diventato cieco, è rimasto cieco per più giorni. Come siamo noi oggi? Vogliamo accogliere e rispondere alla luce? Lo faremo, o dicendo sì o dicendo no. Questa è la scelta nostra. Vogliamo, fratelli, liberarci ogni paura. Agrippa non voleva convertirsi, però il versetto 27 dice, o re Agrippa, credi tu nei profeti? Paolo dice, io so che ci credi. Eppure non aveva stabilito quel rapporto personale con Dio, che Dio cercava, quella sottomissione. Riconosceva la validità della religione ebraica, però non voleva chinarsi davanti a Dio come persona. Fratelli, oggi vogliamo chinarci davanti a questo Dio. Vogliamo rispondere di sì al Signore. Vogliamo credere in Gesù, che significa prendergli la mano, prendere la mano che Egli porge verso di noi. Significa corrispondere, anche se in misura minima, l'amore che Lui ci offre così generosamente. Fratelli. fratelli, vogliamo convertirci non al cristianesimo, ma a Dio, a gloria sua. Amen.